nostro pastore, c'è ancora un po' nostro, il nostro ex pastore, Giovanni Frener. Prego Giovanni, a te lo spazio e il Signore ti benedica nel tuo servizio.
Grazie, grazie. Buongiorno a tutti, infatti io sono l'ex pastore, non sono più il pastore della comunità di Via Valemaggia, però è sempre un piacere, una gioia essere con voi e poter condividere la parola del Signore. E in particolar modo stamattina, perché è la prima domenica dell'anno e in tutti questi anni che sono stato responsabile di comunità in vari posti, ho sempre predicato la prima domenica dell'anno. E dunque quest'anno non fa eccezione. Ringrazio anche il vostro pastore per avermi dato questa possibilità ed è un vero piacere. Così buon anno a tutti, eh? Non vorrei dimenticarlo. Vi auguro veramente un anno 2020 speciale con la benedizione del Signore. E Lui ha senza dubbio preparato il meglio per tutti quanti noi. E in questo periodo dell'anno generalmente è tempo di bilanci. Si guarda indietro, si vede cosa si è fatto, cosa si è vissuto, si tirano le somme a qualche parte, però è anche il tempo di previsione, si guarda verso il futuro, il 2020, cosa ci porterà, cosa vogliamo raggiungere in questo nuovo anno. E dunque è anche tempo di promesse, ci si promette di essere migliori, di superare certi ostacoli e così via. E poi è anche un tempo di obiettivi, dove ci si fissa degli obiettivi che si vogliono raggiungere nel nuovo anno. E a qualche parte è quello che il salmista Davide ha fatto. Se leggiamo adesso il Salmo 103, i primi 5 versetti, è un pochettino quello che Davide, non lo so quando lo ha scritto questo Salmo, chissà, forse era all'inizio dell'anno nuovo, chissà. Allora, Salmo 103, 1 a 5. Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni, egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Wow, fantastico, eh? Ci sentiamo portati da queste parole, incoraggiati enormemente. Ed è bello qui che il salmista non parla al popolo, non parla ai suoi soldati, ai suoi eserciti, ma parla a se stesso. Anima mia, benedici il Signore, e tutto quello che è in me benedica il nome suo santo. E poi dice perché cosa lui benedice il Signore, perché cosa lui è grato a Dio. Perché se è una lode a Dio, un ringraziamento e anche un'esortazione a se stesso di esaltare il nome del Signore. Così possiamo affermare che la vera lode scaturisce da un cuore riconoscente per i benefici che ha ricevuto. Dunque, se abbiamo ricevuto un bene, qualcosa da parte di Dio, è spontaneo, dovrebbe essere spontaneo, normale, di dire grazie, di essere riconoscenti, grati con tutto il cuore. E io questa mattina vorrei parlarvi della gratitudine, che è qualcosa di raro oggi. È vero che non possiamo acquistarla al supermercato, neanche per internet, online, non è possibile. È un prodotto raro, diremmo, però di alta qualità, e di conseguenza non è semplice trovarlo. Che cos'è la gratitudine? Allora, secondo il dizionario, la gratitudine è un sentimento, una disposizione d'animo che comporta affetto verso chi ci ha fatto del bene. È il ricordo del beneficio ricevuto e il desiderio di poter ricambiare, di poter fare qualcosa. Qualcuno ha detto una frase molto bella, che la gratitudine è la memoria del cuore. La gratitudine è ricordare con il proprio cuore, essere riconoscenti per quello che ci è stato dato o quello che è stato fatto per noi. E sapete che la parola gratitudine viene dal latino, e la radice della parola gratitudine è la parola grazia. Quando esprimiamo gratitudine, esprimiamo grazia. E la grazia che cos'è? È un dono. È un dono immeritato. E la parola grazie è il plurale di grazia. È vero? Non è difficile, eh? Così quando noi diciamo grazie a qualcuno, a qualche parte, in un certo senso, diventiamo dei veicoli della grazia, perché diamo qualcosa. Non è per la forma che diciamo grazie, ma trasmettiamo un dono. La gratitudine è qualcosa di meraviglioso. Oppure quando usiamo la parola gratis, viene anche dalla grazia. È la parola grazia, ciò vuol dire noi diamo qualcosa, facciamo un dono senza chiedere qualcosa indietro. Sapete, io credo che nella vita niente ci è dovuto, tutto è grazia. E la grazia di Dio si rinnovia ogni giorno. L'abbiamo letto stamattina. Ed è vero che nella vita non possiamo sempre scegliere noi tutto. Ci sono cose che scegliamo noi. Scegliamo cosa vogliamo mangiare oggi a pranzo, vero? Dove vogliamo andare a passeggiare. Scegliamo i nostri amici. Scegliamo tante cose nella vita. Però chi di noi ha preso l'iniziativa di nascere in questo mondo? Chi di voi? Alzate la mano. Nessuno? Ah! Chi ha scelto i propri genitori? O la data di nascita, il luogo di nascita? È vero? È un dono alla vita. E ci sono cose che non possiamo scegliere, ma che riceviamo, malgrado noi. E così anche le capacità, i doni, i talenti che ognuno di noi ha, e tutti avete dei doni straordinari, questo è il merito della grazia di Dio. E per questo possiamo essere riconoscenti, possiamo essere grati a Dio. Esprimere, dare il nostro amore, il nostro grazie a Dio. Allora, pensando all'anno che è appena finito, il 2019, se riflettiamo un momentino, io credo che ognuno di noi, tutti indistintamente, abbiamo dei motivi, delle ragioni per esprimere la gratitudine e dire grazie al Signore. Ma non solo a Dio, ma anche a quelle persone che magari sono coinvolte nella nostra vita e hanno avuto un ruolo importante. E io penso che noi possiamo essere grati per le grandi cose, ed è normale, è vero, ma anche per le piccole cose nella vita. Poter saper dire grazie, apprezzare anche i piccoli gesti, una parola, una pacca sulla spalla. Sapete, questa era la mia specialità. Adesso mi sa che è cambiato qualcosa. Ma la mia abitudine è sempre di dare la pacca sulle spalle delle persone. E mi ricordo, non so, forse ve l'avrò raccontato quante volte, che una signora, mi ricordo, era sciafusa, e dopo il culto, come sempre, all'uscita, e c'era una sorella che veniva dall'America, una svizzera tedesca in ogni caso, e come sempre la mia pacca sulla spalla. E l'ho vista una settimana o due settimane dopo, quando sono andato a fare una visita, una casa d'anziani, e lei era là e mi ha raccontato: ma sai, quella pacca che tu mi hai dato sulla spalla è stata guaritrice, perché io avevo dei dolori da tempo sulla mia spalla e quando tu mi hai dato quella pacca i dolori sono andati via. Alleluia! Anche quella è grazia. La gratitudine dovrebbe essere uno stile di vita. Dovrebbe essere il nostro vessillo, la nostra bandiera. Dovremmo poter spargere, seminare la grazia ovunque noi andiamo. Allora, questa era solo l'introduzione, Non avete... Ce l'avete il tempo? Sì, Abbiamo tutto l'anno davanti. Io vorrei sottolineare tre verità importanti stamattina. Sapete, è sempre tre, non è cambiato. Si dice che una buona predica deve avere tre punti. E io ci tengo ad avere, darvi una buona predica, per questo mi attengo ai tre punti. Allora, la prima verità importante è la gratitudine non ha effetti collaterali. Sapete, le medicine, tutte le medicine, anche le più banali, se voi leggete il foglietto che accompagna il medicamento, se lo leggete sarete ancora più malati. Spesso è meglio non leggerlo, perché tutti i medicamenti hanno degli effetti collaterali negativi, che magari ti aiutano in qualcosa, ma possono peggiorare tante altre cose. Mentre la gratitudine è un rimedio che non ha effetti collaterali, ma se ha effetti collaterali sono tutti positivi. Ve lo posso garantire. È un rimedio miracoloso. È un seme, se noi lo seminiamo, porterà il suo frutto, e questo frutto è buono e positivo. Allora, secondo degli studiosi internazionali, hanno scoperto che la gratitudine ha effetti positivi nella psiche della persona, ma anche sul fisico, sul corpo di quelle persone che la praticano. E quelle persone che hanno l'abitudine di esprimere la gratitudine sono persone che generalmente si rendono più utili verso gli altri, sono propensi a rendersi utili, ad essere più generosi, essere comprensivi, capace di perdonare è una migliore salute. Immaginate che solo il fatto di esprimere col cuore la gratitudine, di dare riconoscenza, ci facciamo del bene a noi stessi. Viviamo meglio noi stessi. Ed è stato dimostrato che in certi casi la gratitudine aiuta in un processo di guarigione. E la gratitudine dà una maggiore gioia di vivere. E secondo un test che è stato fatto dagli studiosi, le persone che esprimono gratitudine si sentono meglio, hanno meno paure, gelosie e rabbia. In fondo c'è tutto da guadagnare il fatto di esprimere la gratitudine. E poi sembra che la gratitudine, perché ci sono veramente tanti studi, migliora il ritmo cardiaco. E poi la gratitudine aiuta ad adottare un comportamento sociale positivo. E secondo un altro test che è stato fatto in un ristorante, come dire, dove i clienti abituali erano, sì, erano dei clienti abituali, se il cameriere scriveva la parola grazie nel conto, i clienti erano molto più generosi nel dare una mancia più grande, maggiore. Vale la pena, in ogni caso, di essere grati. Ma finalmente non è poi quello che il Signore ci insegna nella sua parola. Se leggiamo 1 Tessalonicesi 5, 18, dice: in ogni cosa, alles, rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio per voi. Allora non è facoltativo. È chiaro che possiamo essere grati o non esserlo, essere ingrati. Possiamo scegliere, però in fondo è quello che Dio vuole, quello che Dio si aspetta da noi, che in ogni cosa rendiamo grazie, siamo riconoscenti, siamo grati. Amen? Sure. Abbiamo la storia dei 10 lebbrosi nel Vangelo. In Luca 17 potete leggerlo, 11 a 19, sì. Erano 10 lebbrosi, andarono da Gesù e Gesù diede l'ordine di presentarsi, di andare dal sacerdote. E cammin facendo furono tutti guariti. Ma uno solo ebbe il pensiero di tornare indietro e di dire grazie a Gesù. E Gesù chiede: ma gli altri non sono stati anche loro guariti? Certo, però avevano scelto un'altra via. La gratitudine dovrebbe essere il marchio di qualità del credente, di essere grati e riconoscenti a Dio per qualsiasi cosa, ma anche verso gli altri. E la gratitudine ha in sé un potere miracoloso. Immaginate per un breve istante, dimenticate tutto, pensate una cosa: se per un istante tuo marito, tua moglie, tuo figlio, tua sorella, poco importa chi, dovesse dirti: sei speciale per me, grazie per l'amore che mi trasmetti, grazie per il bene che mi vuoi, grazie per essermi sempre vicino nei momenti difficili, grazie per quello che tu fai per me. quale sarebbe la vostra reazione se questo dovesse per caso accadere? Vi arrabbiereste? Saresti pieni di ira? Ma cosa stai dicendo? Rimproverereste quella persona che vi dice quelle parole? Io penso che queste parole hanno un effetto miracoloso. Ed è bello sentire quando qualcuno è grato. Perché spesso quando magari si fa qualcosa col cuore e poi la gratitudine è assente, fa male. Mentre la riconoscenza è liberatrice, guaritrice e fa solo del bene. Era la prima cosa. La seconda. Davide diceva: benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Allora, bisogna ricordare per non dimenticare di dire grazie. Allora la memoria ci aiuta. Il fatto di ricordare i benefici del Signore ci permettono così di esprimere la nostra riconoscenza. Non dimenticare, dice Davide a se stesso, all'anima sua. È un imperativo, non è una proposta. Tu potresti eventualmente ricordare quello che Dio ha fatto e potresti eventualmente dirgli grazie. Non dimenticare, è un ordine, è un imperativo. Sapete, tante volte la nostra memoria umana si trasforma in un colabrodo. Si dimentica facilmente il bene che c'è stato fatto, che si è ricevuto. Si diventa un po' amnesiaci. Mentre in altre occasioni, è interessante questo, la nostra memoria si trasforma nella memoria dell'elefante. Perché l'elefante non dimentica. Anche dopo anni, tanti anni, se qualcuno gli fa un torto, lo tratta male, si vendicherà, prima o poi. E tante volte la nostra memoria si trasforma nella memoria dell'elefante, che non dimentica niente, quegli screzi, quelle parole, quelle azioni che ci sono state fatte magari ingiustamente. Bisogna ricordare i benefici. Sapete, mi piace tanto, se a volte la traduzione tedesca, Hoffnung für alle, è una traduzione un po' in lingua moderna, in tedesco. E qui, in questa traduzione del Salmo 103, di questi versetti, Davide non parla in seconda persona, dice: anima mia, benedici tu il Signore, mentre parla in prima persona. Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Io voglio, ho deciso, io lo faccio. E questo lo trovo stupendo. E poi continua, no? È sempre in prima persona. Allora non è sbagliato l'uno o l'altro. Però io credo il fatto di parlare di sé e non di qualcun altro ci aiuta e diventa una proclamazione potente per noi stessi. Io voglio lodare il Signore, io lo ringrazio per i benefici che Lui mi ha fatto, per tutto quello che ha compiuto nella mia vita. E a questo punto potremmo chiederci: ma cosa ha fatto Dio per me? Pensando magari non a tutta la nostra vita, perché sarebbe magari troppo lungo per il momento, ma pensa un momentino nell'anno scorso. Quali sono i benefici? Cosa hai vissuto tu? Non il tuo vicino, ma tu in prima persona. E Davide Nel Salmo 116, versetto 12, diceva: come potrò ricambiare al Signore tutti i benefici che Lui mi ha fatto? Come potrò dire grazie veramente per tutto quello che ha fatto? E io sono convinto che se noi incominciamo a riflettere, a passare, ricordare i 365 giorni del 2019, scopriremo così tante cose che veramente diremo come Davide, come il salmista: come potrò ricambiare al Signore quello che Lui ha fatto per me? Arriviamo alla conclusione, La terza verità che vorrei sottolineare è questa: che la gratitudine va espressa in un modo tangibile, in un modo concreto, in un modo specifico, non in un modo generale. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. E anche quello dire grazie, vero? Però Davide qui nel Salmo 103 non è così generico, ma è specifico. Dice grazie, benedice il Signore per quello che lui ha ricevuto. Infatti, egli dice nel versetto 3, egli perdona tutte le tue colpe. Hoffnung für alle, ja, vergibt mir meine ganze Schuld. Egli perdona tutta la mia colpa, tutte le mie colpe. Allora, noi conosciamo un po' la storia di Davide, sappiamo che viene chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio, però non era senza macchie, non era senza, ha fatto anche lui grossi sbagli nella sua vita. E infatti nel Salmo 32 lui esprime la sua sofferenza, la sua angoscia, mentre viveva nella disubbidienza verso di Dio. E per quello può dire poi: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e cui il peccato è coperto. Poi lui dice: io ho ammesso davanti al Signore il mio peccato, io confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E poi: tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Davide aveva sperimentato realmente il perdono di Dio. E per questo dice: è lui che mi perdona tutte le mie colpe. E questo ci aiuta anche a noi, perché non lo so, ma sbagliamo anche noi ogni tanto? No. Vi capita? A me sì, tante volte, e a volte più di una volta al giorno. Però sapere che Dio è colui che mi perdona, e qualsiasi essa sia la mia colpa, sappiamo che il sangue di Cristo Gesù ci purifica da ogni colpa. E il nostro passato, le nostre colpe passate, se abbiamo chiesto perdono a Dio, non esistono più, sono totalmente cancellate. Ed è bello sperimentare il perdono di Dio, perché questo perdono è il frutto della grazia di Dio ed è liberatorio, perché fa di noi delle persone nuove e il nemico non può più attaccarci se abbiamo ricevuto il perdono. E ancora oggi Dio è colui che perdona le nostre colpe. E poi Davide continua dicendo: egli risana tutte le tue malattie. E qui magari siamo qui più prudenti, è vero? Perché tante volte magari abbiamo pregato e non abbiamo visto il risultato di quello che speravamo. Però egli è colui che guarisce ogni malattia. E l'abbiamo sentito nel testo di Isaia, nelle sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. E Dio guarisce ancora oggi, guarisce il corpo ma guarisce anche l'anima. E a volte quelle ferite dell'anima sono ancora più pesanti, più difficili di quello che può essere un malessere fisico. Allora non sappiamo come Davide abbia sperimentato questa verità. Non leggiamo che sia stato malato, è vero? Però come tutti gli uomini, tutte le persone al mondo, prima o poi si può avere un mal di testa, si può avere un'influenza, si possono avere tanti acciacchi. E io penso che Davide aveva anche lui sperimentato Yahweh Rafa, l'Eterno che guarisce. E lui poteva affermare, egli mi guarisce di tutte le mie malattie. E Davide aveva sperimentato la salvezza dell'Eterno, egli salva la tua vita dalla fossa. È vero, Davide è stato liberato tantissime volte nelle sue battaglie, nelle sue difficoltà, e ha sperimentato la salvezza dell'Eterno già con suo suocero, allora che per diverse volte aveva provato di eliminarlo. Dio è sempre intervenuto, è intervenuto nelle numerose battaglie che lui ha fatto e Dio gli ha dato sempre la vittoria. È lui che ci protegge dalla morte sicura, è lui che ci guarda. E quanti di noi hanno sperimentato questa protezione di Dio, questa liberazione di Dio in varie circostanze della vita? E io qui, se avessi tempo, vi racconterai tante altre cose, ma vedo che l'ora avanza. Davide era consapevole dell'amore e della grazia di Dio nella sua vita. Per quello lui dice, egli mi corona di bontà e di compassione. Abbiamo una corona. La vedete voi? Guardate il vostro vicino e chiedetegli se vede in voi una corona di bontà, di grazia, di misericordia. E infatti nel Salmo 23 Davide poteva dire, certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. C'è questa corona della grazia di Dio, della bontà in noi che può manifestarsi. E Dio, come Davide aveva sperimentato anche la provvidenza divina, nel versetto 5 gli dice, egli sazia di beni la tua esistenza. Dio è colui che vede e provvede. Si è rivelato tale già nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento la stessa cosa, e ancora oggi Dio provvede ai nostri bisogni. E tornando al Salmo 23, dove diceva l'Eterno è il mio pastore. Che gli manca? Gli manca qualcosa? Nulla mi mancherà, non soltanto oggi, ma anche nel futuro. Lui è colui che provvede a tutti i nostri bisogni, che siano materiali, ma che siano anche di carattere emotivo, spirituale, in qualsiasi campo della nostra vita. Possiamo sperimentare l'Eterno che vede e provvede. Io non so se vi siete trovati voi in certe situazioni dove non avevate le possibilità di provvedere voi a qualche bisogno ed sperimentare l'aiuto di Dio, la provvidenza di Dio, è qualcosa di straordinario, guardate. Sapete, io mi ricordo di un'esperienza speciale che non dimenticherò mai in vita mia, forse ve l'avrò già raccontata probabilmente. Eravamo in Liguria tanto tempo fa con la tenda di evangelizzazione e un sabato sera si era organizzato anche un weekend con delle comunità della regione e si erano presentate diverse persone. Il team della tenda eravamo in 10 persone e per cena avevamo un pollo e un chilo di piselli. E quando poi tutte queste persone sono venute per mangiare, perché non sapevano che la cena non era per tutti ma solo per il team, chi era in cucina, una ragazza, era proprio in difficoltà. Cosa gli diamo da mangiare? Perché non c'era più niente. Gli ho detto: non ti preoccupare, tu ogni volta che servi, che metti il cibo nel piatto, dici: nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, splash, splash, splash. E voi non ci crederete, ma io sì. 33 persone hanno mangiato con un pollo e un chilo di piselli e nessuno si è reso conto della cosa, solo io e chi era in cucina. Dio è colui che provvede, l'Iddio della moltiplicazione, e possiamo ancora oggi sperimentare la provvidenza di Dio in un modo miracoloso. Dio aveva una vita, Davide, Davide aveva una vitalità straordinaria. Per quello lui dice: egli mi fa ringiovanire come l'aquila. Hoffnung für alle, darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Io mi sento giovane e forte come un'aquila. Come ti senti tu? Sapete, l'aquila è un uccello speciale, un uccello particolare. Particolare per la sua vista, perché ha una vista acuta, per la sua velocità e si muove rapidamente, è molto preciso, è molto forte perché arriva ad alzare la preda anche se è abbastanza pesante. Dunque è un animale speciale. E sapete che bisogna capire bene questo aspetto, perché l'aquila è l'unico animale al mondo che può avere una seconda vita. La prima inizia naturalmente con la nascita e dura circa 40 anni, e poi la seconda inizia dopo un processo di ringiovanimento che dura circa 150 giorni. E in seguito, dopo questo processo, potrà vivere circa 30 anni ancora. Però se l'aquila non affronta questo processo di rinnovamento, muore perché non ha, gli artigli sono usati, il becco è curvo, è usato, le pinne diventano pesanti perché sono sporche e dunque non può sopravvivere. Ma passando tramite questo processo arriva ad avere una vita nuova. Allora quello che avviene è che l'aquila si ritira su una roccia e sbatte il suo becco contro la roccia finché il becco non cade. E quando il becco ricresce, tira tutte le sue piume e rimane proprio nudo. Strappa anche i suoi artigli e poi, in questo processo di 150 giorni, le pinne ricrescono, gli artigli ricrescono e può spiccare di nuovo il volo e essere giovane e forte. Ed era quello che Davide diceva, che lui era ringiovanito, aveva ricevuto una nuova vita, una nuova energia, nuove forze e poteva spiccare il volo. E questa è la promessa di Dio per ognuno di noi. Lui ci fa ringiovanire come l'aquila Ed è quello che dice anche il profeta Isaia nel capitolo 40, che quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Wow, che promessa straordinaria! Possiamo essere tutti delle aquile, con una vita nuova, una nuova energia, con delle nuove forze, una nuova visione per amare, servire il Signore. Non essere delle galline, perché le galline, sapete, non si alzano in volo, anche se cercano di volare, non vanno lontano, avete già viste, eh? È vero? Mentre l'aquila spicca il volo e va in alto. Ed è quello che il Signore vuole fare con ognuno di noi. Io vorrei concludere. C'è un psicologo molto importante, Willibald Ruch, che ha detto: la gratitudine è come un muscolo che bisogna allenare. Dopo un po' di tempo incominciano a vedersi i risultati anche nel cervello. Avviene questo processo di ringiovinamento, di trasformazione, di rinnovamento. E in quale palestra si può andare per esercitare questo muscolo? Dove possiamo andare? Io credo che la vita di ogni giorno è la palestra ideale per esercitare questo muscolo della gratitudine. La vita ci offre una moltitudine di possibilità ogni giorno, dove possiamo essere questi strumenti della grazia di Dio, dove trasmettiamo qualcosa agli altri. Io vorrei lasciarvi una ricetta, come ogni buon medico, ci vuole la ricetta. La prima cosa che possiamo fare è quello di prendere coscienza di ciò che abbiamo ricevuto da parte del Signore, ma anche quello che abbiamo ricevuto tramite delle persone. Bonhoeffer, questo teologo tedesco, diceva: nella vita ordinaria noi raramente ci rendiamo conto che quello che riceviamo è di lunga superiore a ciò che diamo. Ed è soltanto tramite la gratitudine che la vita si arricchisce. Dunque prendiamo coscienza, perché in questo modo arricchiremo la nostra vita. E come seconda cosa, esprimiamo la nostra gratitudine a Dio continuamente, ma anche alle persone che ci stanno attorno. E anche qui Bonhoeffer ha detto: Dio offre molto a chi lo sa ringraziare nelle piccole cose che riceve ogni giorno. Così possiamo abituarci, quando ci svegliamo la mattina, come primo pensiero, come prima cosa, quello di dire grazie a Dio per la notte, ma per la vita che ci dà e per potersi, come dire, poter vivere una nuova giornata, e che Lui provvederà a quei bisogni. E durante la giornata seminiamo gratitudine ovunque andiamo e ringraziamo il Signore per ciò che viviamo nel corso della giornata, e che la sera l'ultimo pensiero sia quello di dire grazie al Signore prima di dormire. A chi vorresti dire grazie? Al Signore in ogni caso? Ma c'è forse qualcuno a cui tu potresti esprimere la tua gratitudine, o che sarebbe proprio utile farlo? Perché magari non l'hai mai fatto, hai dimenticato. Quanti di voi hanno il telefonino qui? Alzate la mano. Tanti, quasi tutti, wow. E se io vi dessi adesso 30 secondi di tempo, dove potete mandare un messaggio ad una persona che vorreste dire grazie per qualsiasi cosa, o dire grazie soltanto che esisti. Ok, 30 secondi. Los. Okay? Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che in me benedica il nome suo santo. Ed è quello che vogliamo continuamente fare, seminare gratitudine, ma anche coltivare la gratitudine. Perché possiamo seminare, ma possiamo anche coltivare, che diventiamo dei veri agricoltori, dove seminiamo ma raccogliamo anche, perché sono convinto che se voi adesso avete mandato questo messaggio toccherà le persone e riceverete in cambio degli incoraggiamenti e sicuramente sarà di benedizione. Dio vi benedica tanto e sappiate che vi voglio tanto, tanto bene.